ti sembrano tempi per parlare dell'anima. Non ci sono più diavoli che la richiedono, preferiscono i titoli. È fuori moda l'anima. Anima. Se ti duole l'anima, non servono antibiotici. I medici si arrendono, non ci sono meccanici. Non si ripara l'anima. E ci sono paesi di poche anime, e ci sono città di milioni di anime, ma non si vedono. Si vede solo il traffico e le file ai semafori. È solitaria l'anima. Anima. Io l'ho vista una volta, la mia anima. Mi era uscita di bocca come il fumo di un sigaro. Mi ha chiesto se ero stanco di vivere. Ho detto sì, ma vorrei insistere. E con un gemito tornò nel posto solito. È paziente l'anima. Anima. Ci sono belle anime in corpi ridicoli e fotomodelle con anime orribili e fanghiglia d'anima dentro molti politici. È nascosta l'anima. E ci sono villaggi di poche anime e ci sono paesi di milioni di anime. E quando muoiono e in cielo salgono, è un grande spettacolo, un ingorgo cosmico. E i giornali commentano 100.000 vittime, ma erano anime inutili di lontani popoli mesopotamici. Si piange un attimo, poi ci si lava l'anima e si dimentica.
La voce di Stefano Benni in Anima, accompagnato dal suo amico e grande musicista Gianluigi Trovesi e da Umberto Petrin, che aveva composto le musiche di scena per questo che è diventato un album e uno spettacolo. Sentire la sua voce, credo, come accade a me, sia per molte e per molti un modo per ritrovare le proprie memorie. Stefano Benni, poeta, autore, drammaturgo, grande visionario, non ingabbiabile in un'unica definizione, e infatti non lo faremo nemmeno noi, ha infatti influenzato il modo di pensare e anche di guardare la realtà di molte generazioni. Dalla Luisona, oppure al bar sport o alla musica per vecchi animali, insomma ci vengono in mente non solo tanti titoli ma anche tante situazioni, tante scene, tanti modi di considerare la realtà attraverso un lessico che diventa quotidiano per tante e tanti di noi e che ha creato lui con le sue parole, con le sue immagini. E allora oggi abbiamo deciso di dedicare uno speciale a Stefano Benni, uno speciale in cui diverse voci che abbiamo interpellato nei giorni scorsi lo hanno ricordato, ma lo hanno ricordato in questo modo, in una maniera affettuosa e soprattutto molto personale, molto individuale. Cominciamo dalla prima voce che abbiamo sentito, quella di Lella Costa.
Buongiorno, buongiorno, grazie a voi. Grande magone, devo dire, proprio...
Penso che sia un po' tutti siamo così, insomma, è come se se ne fosse andato veramente un amico, sembra una cosa ovvia, ma quello che ha scritto in qualche maniera è un po' dentro tutti noi.
No, assolutamente. Io, tra l'altro, io avendolo conosciuto, avendo anche fatto qualche cosa con lui, sapevo di questa sua lunga malattia, anche con questi particolari tristi, insomma, che era, stava praticamente in una casa di riposo. Insomma, questa perdita di vita di Stefano e questa progressiva perdita di capacità di stare nella vita era una cosa che mi aveva veramente rattristato e amareggiato moltissimo. Prevale la gratitudine sostanzialmente, perché io forse, come mi ha fatto ridere Stefano poche volte nella vita, no? Cioè, poi il fatto che sia stato, per dirne uno, è stato lui a portare Pennac in Italia, sì. E tra l'altro mi ricordo quando gli avevo detto: ma perché non lo traduci tu, per aspettare che se lo traduco io non esce più, perché ci metto troppo.
Tra l'altro erano veramente molto amici, con Pennac,
amici sono poi diventati... veri. Infatti, sì, quindi tutti questi dettagli. Mi ricordo, ormai sono passati un po' di anni, lui aveva fatto, aveva messo in scena a Genova, lui era molto legato anche a Giorgio Gaglioni, che è stato con cui ho lavorato anch'io come regista, insomma, quindi c'era tutta una compagnia dei Celestini, veramente nostra, bella, ricca. E mi ricordo che aveva fatto un allestimento in teatro a Genova delle Beatrici, delle sue Beatrici, sì. Ed erano un gruppo di attrici giovani, e ogni serata veniva invitata una, così, con un po' più di chilometri sulle spalle. E mi ricordo la sera che ero andata io, ma proprio, sai, le risate, il gusto, poi avendo lui in platea, anche di esagerare un po' per farlo veramente ridere, ecco, quindi prevale questo senso di grande gratitudine per tutto, perché anche Bar Sport, ecco. Capisci, da Bar Sport a Saltatempo a Elianto, per me forse la compagnia dei Celestini è quello che mi è rimasto più nel cuore, però poi c'è stato uno Stefano giornalista, insomma,
sì, beh, insomma, con grandi testate, per cui
come no, quindi è davvero un grande vuoto, un grande magone, e questo senso un po' di rabbia, di ingiustizia, perché ti sembra che stiamo veramente andando dei pezzi della memoria di tutti. La cosa meravigliosa di Stefano è che davvero, oltre che saltare il tempo, ha saltato le generazioni e le ha colpite tutte, le ha affascinate tutte e continua a affascinarle tutte. Quindi spero che questo diventi un momento per fare diffusione militante ulteriore del suo lavoro, che è stato generoso, meraviglioso, e in cui ha saputo straordinariamente far coincidere una forma che spesso era molto lieve e molto divertente, ma era anche molto profonda, e una sostanza altrettanto profonda, ecco, anche se era spesso travestita da sorriso, da battute, poi insomma, viva per sempre la Luisona, che... Sì. Quante volte ti capita? A me capita di andare in qualche bar magari e dire: oh mamma mia, un'altra Luisona in vetrina, non mi avrà, ecco. E quindi quando sei entrato così non solo nell'immaginario ma nel linguaggio, forse hai fatto tanto, hai dato tanto, e quindi
ecco, Lela, io volevo adesso, al di là insomma del sincero dispiacere che credo sia condiviso, infatti invito, stanno già scrivendo gli ascoltatori e le ascoltatrici, invito tutti coloro che sono all'ascolto a scriverci per raccontarci il loro Benny, qual è il passo, l'espressione, l'opera, insomma, a cui sono più legati. Ci farebbe piacere poter dare voce anche ai vostri di legami con Stefano Benny. Ti faccio una domanda un po' più tecnica, insomma, il suo teatro, per esempio, che talvolta derivava anche da opere che già esistevano e venivano poi adattate, oppure altri in altri momenti, certo. Scritte apposta invece per degli interpreti. Allora, il Benny drammaturgo, che spesso viene un po' bypassato, in realtà lui aveva con il teatro un rapporto di grande intensità.
Grande intensità, grande dimestichezza, grande orecchio, e non vorrei che dirlo sembrasse una diminuzio, avere orecchio in teatro, un po' nella vita, come ci insegna maestro Iannacci.
Come diceva Iannacci.
Esatto, in particolare, ecco, lui aveva questa, ma questa era una sua capacità, aveva questo ritmo, questa capacità di scrivere non in musica, ma sembrava, no? Ma questo tutto, le poesie di Stefano, per dire, perché è stato anche poeta, quindi questa musicalità, quando Stefano scriveva per il teatro avevi davanti uno spartito, non avevi davanti un copione, e in quanto spartito ti permetteva degli spazi di improvvisazione che però erano assolutamente poi da ricondurre a quell'armonia, a quella melodia lì. E credo per questo sostanzialmente che quello che lui ha scritto era così, come non so, perché se dico facile sembra che lo, anche lì un altro diminuzio, ma era così, sì, così facile da cogliere, così facile da conservare anche nella memoria, così facile da portare in scena, così naturale. Ecco, era come se tutto quello che usciva dalla sua penna avesse una sorta di naturalezza, mentre in realtà ovviamente c'era il lavoro che lui ha molto praticato, ma questo talento che fluiva e che quindi arrivava anche in quello che scriveva per il teatro e poi così, insomma, questo rapporto con la parola così fecondo e così anche con degli accenti totalmente surreali. Stefano Benni ha scritto cose totalmente metafisiche e penso anche patafisiche, cioè era veramente una fonte inesauribile ed era anche un uomo straordinariamente simpatico, ma proprio tanto simpatico.
Tanto simpatico, scriveva per Beppe Grillo quando Grillo ha iniziato, questo è un dettaglio che per esempio va ricordato, ti ricordi il teorema, viene addirittura ricordato insomma in tutti i motori di ricerca, Pietro Longo uguale P2.
Sì, certo.
E scrisse lui, insomma, che, non lo dico anche per farci una risata, perché proprio perché parliamo di Stefano Benni, insomma, cioè aveva una capacità di sintesi che soltanto chi veramente è maestro della comicità.
Sì, ma poi come quando con grande anticipo, questo me lo ricordava un tassista stamattina, quindi insomma è bello anche questa sua capacità di essere
trasversale.
Quando ai tempi in cui ancora non si chiamava gentrificazione, ma e forse non si chiamavano neanche ancora radical chic, per grazia di Dio, però lui allora aveva scritto, no, io sono assolutamente a Natale, siamo tutti uguali, siamo tutti fratelli, io poi però parto per Cortina, voi? Ecco.
Sì. Sì, insomma, parente di è giusto farlo, ma adesso devo andare a casa, insomma.
Esatto.
Poi a me viene in mente poi alcune amicizie veramente solide, come quella che abbiamo già citato, insomma, con Pennac, ma con Dario Fo, con Paolo Rossi, insomma,
con Dizio.
Sì. Insomma. E diversi, e poi per esempio ti ricordi il Topo Galileo che comunque aveva lavorato anche con De André e Pagani, no? Cioè, perché la musica, come tu dicevi, faceva parte del suo scrivere, ma anche la praticava, la visitava.
Certo, no, veramente. Poi appunto questa musicalità, questa metrica naturale che lui aveva era veramente un dono, ed era qualcosa che non, insomma, prima di Benni non c'era, detto così un po' in una sintesi, sì, un po' ad effetto.
Non c'era niente come Benni.
Ma prima di Benni, Benni non c'era, poi adesso è più facile.
No, adesso è più facile, ma insomma diciamo che di quelli appunto che nascono soltanto una volta ogni tanto, anche per quella capacità pervasiva, la creazione di tanti neologismi, di tante cose che, come diceva Lella Costa, sono entrate davvero nel nostro, non solo nel nostro parlare, ma nel nostro riflettere su che cosa vediamo, no? Sul nostro valutare il contesto in cui ci troviamo. Insomma, Benni è un riferimento anche da questo punto di vista. Abbiamo detto insomma molto, anche se per esempio io ricordo delle cose un pochino meno percorse. Mi ricordo per esempio quando al Dal Verme si è esibito insomma con Nick Cave, per esempio, a proposito di...
Che questa è una cosa che io gli ho invidiato, ma senza nessun correttivo di sì, però sono contenta che sia successo a lui. No, doveva succedere a me, diciamocelo. Allora gli ho tirato fuori, vabbè, ma sono maschi, sono robe da maschi. Non è un caso però, secondo me, perché queste livelli di grandezza, ma anche di capacità di fare commistioni, no? di intersecarsi con altre arti, con altre discipline, con altre musiche, appunto, quella o ce l'hai o non ce l'hai, se in più ci lavori e ci lavori con quella coerenza, perché poi non dimentichiamoci della coerenza di Stefano, che non è che uno che abbia mai, come dire, avendo sempre praticato l'ironia e quindi avendo sempre detto e scritto cose anche affilate su quella quello che in senso lato possiamo considerare la sua parte, la sua appartenenza, che insomma, credo sia in gran parte anche la nostra, però non è che ha mai fatto abiure o ha cambiato idea o ha detto sì, però anche
no, ma non ha neanche fatto sconti a moltissime persone,
mai
che magari potevano essere anche prossime. Pensiamo al premio Vittorio De Sica, no? Rifiutato per Italia e la cultura, per esempio, come sempre era avanti rispetto a quello che adesso sta succedendo in maniera devastante, no?
Si chiama dignità, sì, è stato un bellissimo esempio, Stefano, da tutti i punti di vista.
Insomma, ci dispiace che proprio la parola sia stata una delle cose che gli sono mancate negli ultimi momenti, come è stato raccontato da alcuni amici, pochi insomma, che ancora lo andavano a visitare.
È una cattiveria della vita, sì, è stata una cattiveria della vita, decisamente.
Però noi insomma continueremo a ricordarlo come abbiamo fatto con Leyla, che ringrazio davvero tanto, insomma,
perché... Ma figurati, sono anche riuscita a non piangere, non era così sicuro, per cui adesso salutiamoci se no comincio.
Va bene, salutiamoci, sicuramente torneremo insomma a ricordarlo anche in pubblico con tante
inventiamoci qualcosa,
ma sono sicura che si stanno tutti già muovendo, perché insomma l'affetto è sincero.
Sì.
Grazie a Leyla Costa, a risentirci.
Un abbraccio a tutte e a tutti.
Ciao.
Tanta notti al cielo, sotto un portico deserto, ho venduto orologi alle stelle, scivaleo della notte, fino a coprirmi d'oro. Braccialetti finti ed un anello per ogni mano, ma nessuna moglie. Quarantunesima notte, vennero a cercarmi, pestarono gli orologi come conchiglie, scivolea della notte in a portarmi a casa. Piena di dolce e di cravatte, e rivedrò il mio villaggio. Così per divertirsi forse, perché rispose in male, mi spaccarono la testa con un bastone. Scivolea della notte, lei venne a liberarmi, le mie tempie lei baciò ed io guarì, e loro no, non la videro.
Erano i Modena City Ramblers che avevano deciso tempo addietro di mettere in musica Ahmed l'Ambulant, un testo che per l'appunto avevano conosciuto perché era firmato da Stefano Benni, con cui avevano, come tanti musicisti e tanti artisti e artiste, un rapporto di amicizia e di conoscenza. Veniamo adesso a un altro reperto sonoro che vorremmo inserire in questo nostro speciale dedicato a Stefano Benni. Sentirete infatti la lettera che lui stesso inviò ai curatori del premio De Sica perché aveva deciso di rifiutarlo.
Gentili responsabili del premio De Sica e gentile ministro Franceschini, vi ringrazio per la vostra stima e per il premio che volete attribuirmi. I premi sono uno diverso dall'altro e il vostro è contraddistinto in modo chiaro e legittimo dall'appoggio governativo, come dimostra il fatto che è un ministro a consegnarlo. Scelgo quindi di non accettare. Come i governi precedenti, questo governo, con l'opposizione per una volta solidale, sembra considerare la cultura l'ultima risorsa e la meno necessaria. Non mi aspettavo questo accanimento di tagli alla musica, al teatro, ai musei, alle biblioteche, mentre la televisione di Stato continua a temere i libri e gli istituti italiani di cultura all'estero vengono di fatto paralizzati. Non mi sembra ci sia molto da festeggiare. Vi faccio i sinceri auguri di una bella cerimonia e stimo molti dei premiati, ma mi piacerebbe che subito dopo l'evento il governo riflettesse se vuole continuare in questo clima di decreti distruttivi improvvisati, privilegi intoccabili e processi alle opinioni. Nessuno pretende grandi cifre da Expo, ma la cultura e la sua sorgente, la scuola, andrebbero rispettate e aiutate in modo diverso. Accettiamo responsabilmente i sacrifici, ma non quello dell'intelligenza. Comprendo il vostro desiderio di ricordare il grande Vittorio De Sica e voi comprenderete il mio piccolo disagio. Un cordiale saluto e buon lavoro. Stefano Benni.
E proseguiamo il nostro speciale dedicato a Stefano Benni con un'altra voce importante, quella di uno scrittore, di un autore, ma soprattutto di un personaggio molto importante per l'editoria italiana. Fu proprio lui, infatti, a contribuire alla crescita professionale e alla fama, che poi divenne una fama condivisa da tante persone, di Stefano Benni. Alberto Rollo.
Innanzitutto comincerei dicendo che è comunque, sarà comunque un'assenza grave, un'assenza che è già cominciata da qualche anno perché non stava bene, e l'assenza grave è che ci lascia uno scrittore molto particolare nel panorama italiano degli scrittori, per l'appunto italiani, perché è sempre un po' stato per conto suo, e per conto suo ha coltivato un mondo, quello compreso tra la comicità e il fantastico, o meglio l'umorismo e il fantastico. E il fantastico è una delle aree in cui la scrittura italiana, la narrativa italiana, da tanto tempo non si esercita. Bisogna tornare per un esempio corposo a Tommaso Landolfi, che non a caso il buon Benni amava molto e citava e leggeva. Ecco, ci lascia quindi uno scrittore capace di stare dentro un registro amplissimo. Non a caso poi, nella sua ampiezza di registro, è stato anche uno scrittore capace di giocare sulla multiformità dell'essere un portatore di espressione, un portatore di immaginazione. L'ha fatto per l'appunto con il teatro, con la musica, con il disegno, amando e cercando di mettere insieme nella sua attività tutte queste dimensioni. Non c'era non c'era spettacolo suo o presentazione sua in cui non era contemplato un musicista anche di grande valore, ecco. E non è un caso che andasse sempre alla ricerca di illustratori sapienti. Cuniverti, che illustrò la sua Strana Landia, ne è un esempio preclaro, ecco. E quindi metteva insieme tante cose diverse. Il risultato è stato che nel giro di, stiamo parlando a come abbiamo cominciato, Benny ha cominciato verso la fine degli anni 70, che almeno per tre generazioni si sono passati il testimone della scrittura di Benny, senza valutare quanto fosse invecchiato o meno. Sono tre generazioni, cioè io ancora ricordo all'inizio degli anni 2000 che alle sue presentazioni venivano ragazzi allora di 20 anni.
E che oggi sono persone adulte, e infatti ha anticipato la mia domanda, io gli avrei chiesto, ma glielo chiedo comunque, se Stefano Benni è stato un lettore generazionale, o meglio, se adesso insomma si interrompe questo ciclo, o c'è un messaggio anche, posso usare le virgolette, politico nel suo scrivere, nel suo proporre i suoi romanzi che si perpetua nel tempo?
Io sono convinto di sì, cioè che non tanto per una questione di messaggio, cioè il messaggio non è tanto il fatto che Stefano Benni è stato uno scrittore civile, attento a quello che avveniva, perché non mi piace parlare di attualità, era sempre attento alle vicende, ecco, e su queste vicende umane e politiche ha sempre ragionato. Il discorso ora è come passare il testimone senza di lui a una generazione più giovane che sulla quale ci stiamo tutti arrampicando per dare una definizione consistente, ma che usa mezzi nuovi a cui tranquillamente Stefano avrebbe potuto non tanto adeguarsi quanto partecipare. Ma non c'è più. E quindi chi garantisce il passaggio a questa nuova generazione? Non lo sappiamo bene.
Lei non vede i nomi da questo punto di vista?
Nomi in che senso?
Non persone che possono raccogliere l'eredità.
Ah no, persone che possono raccogliere l'eredità, credo che ce ne possano essere, cioè anche giovanissimi. Il discorso è ma stiamo parlando di scrittori,
certo.
Io invece penso a un pubblico più giovane. Come può arrivare cioè come può sfondare la quarta parete di Basport e arrivare alla Compagnia dei Celestini, e arrivare anche alle cose più drammatiche come Blues in 16, cioè c'è tanta materia. Credo che è un compito fondamentale del suo editore, cioè della Feltrinelli, dove appunto io ho lavorato per tanti anni, e tanti anni ho lavorato con Stefano.
Grazie Alberto Rollo per questa testimonianza, questo ricordo di Stefano Benni. Una buona serata.
E viva Benny. Ciao.
Già, già, come già, cos'è l'eternità? Che certi pomeriggi non finiscono. We'll be right back.
Questo era Filicudi, un brano degli Ust-Mamò pieno di quella ironia, di quello sberleffo che Stefano Benni sapeva mettere nelle sue opere, che erano appunto riflessioni a cielo aperto e che spiegano anche la sua collaborazione e anche la sua amicizia, per esempio, con Dario Fo. Adesso ascoltiamo un'altra artista che è stata amica per tanto tempo, tanti anni, di Stefano Benni, e lui scrisse per lei diversi testi teatrali. Sarà lei prossimamente a portare in scena al Teatro Gerolamo di Milano un recital che ne racchiude alcuni. Parliamo di Lucia Poli.
Buongiorno, buongiorno, grazie di avermi invitato.
Allora, noi come sempre, insomma, con Lucia Poli intanto si può parlare di qualunque cosa, dalla filosofia alla storia, qualsiasi argomento.
Non esageriamo, Stefano Benni mi riprendeva spesso.
Davvero?
Mi correggeva degli errori, perché io poi parlo a vanvera e quindi a volte sbarello. Lui mi riprendeva gli errori con un'arguzia tale, che era così spiritoso, così amabile. Gli ho voluto tanto bene, gli voglio bene ancora.
Penso che sia un sentimento condiviso soprattutto per chi lo ha conosciuto e ha lavorato con lui, ma io vorrei ricordare che, dato che poi Stefano Benni ha scritto tanto per il teatro, o comunque diciamo molti suoi lavori sono poi diventati anche degli spettacoli teatrali, che nel caso del lavoro con Lucia Poli, Stefano Benni ha proprio scritto per lei, giusto?
Sì, infatti, ci siamo conosciuti negli anni Ottanta, proprio all'inizio, quando lui scriveva per il Manifesto, e io avevo visto, sai, Bar Sport, che è stato un po' suo primo romanzo che l'ha reso famoso, era stato fatto come spettacolo all'Orologio di Roma, e quindi lo vidi, lo conobbi lì. Ma quello che mi colpì furono le sue poesie, perché lui aveva cominciato a scrivere, pubblicava anche il Manifesto, ha pubblicato delle sue prime poesie, Il ritorno del Benni furioso, poi Prima o poi l'amore arriva, e Ballate. Insomma, queste poesie mi hanno veramente, come dire, colpito per la loro novità. Ecco, erano sorprendenti, lui era così bizzarro, così geniale, nuovo, ecco, in queste poesie. Mai si è letto delle poesie così sul mondo contemporaneo, ecco, nessuno sapeva scrivere sulla contemporaneità come lui, e con quella però cultura, raffinatezza, che è dei veri poeti. E quindi non solo dei battutari o dei comici, ma dei veri poeti. Allora io gli chiesi il permesso di recitare alcune sue poesie, e lui fu molto simpatico, che disse: beh, io sono molto selettivo, non lo do a tutti il permesso, però va bene, a te te lo do. Quindi già ero stata eletta nella cerchia dei suoi amici, e allora cominciamo a inseguirci. Io gli chiedevo delle cose, gli facevo vedere dei miei spettacoli, e allora lui mi ha detto: sì, per questo potrei scriverti Grimilde.
Sì, mi ricordo.
Un monologo sulla strega di Biancaneve, invecchiata ai tempi nostri, più di 350 anni, quindi poveretta, non si sente a suo agio nel mondo contemporaneo. Ecco. Era un modo per parlare appunto dell'ambientalismo, insomma, ecco, lui era molto attento ai problemi ecologici, ambientalistici, insomma, sentiva, no, questo degrado del pianeta che si sbriciola sotto i nostri piedi, e quindi con questo monologo parlava altro che filtri di Grimilde. Quelle di oggi, l'inquinamento di oggi è molto peggiore.
Certo, certo.
Poi ha scritto per me La Topastra, che è famoso, perché l'hanno poi fatto tantissime altre
La Topastra era una meraviglia, veramente.
Io riproporrò un'antologia, ecco, di pezzi suoi al Teatro Gerolamo in primavera, perché già appunto mi aveva chiesto già dalla primavera scorsa di essere di nuovo presente, Piero Colaprico, che dirige il Teatro Gerolamo, di essere ancora presente con un mio monologo a Milano, al suo teatro, e io ho pensato proprio a fare un'antologia di Stefano Benni, perché comunque ho accumulato negli anni una serie appunto di monologhi, poesie, raccontini che sia scritti appositamente per me, sia insomma, presi invece dai suoi libri, che ho recitato varie volte in varie occasioni e che mi piaceva rimetterli insieme attraverso un filo, come dire, sempre antologico, quindi non con un tema specifico, ma con questo senso di catastrofismo, ecco, che lui ha sempre. Questo può essere un contenuto unificante. Questa sensazione
di essere sempre su un baratro, ma però di affrontarla appunto con la tragicommedia, no?
Brava, e anche con sempre quel sorriso che aveva lui, così arguto, e il sorriso della speranza, poi, ecco.
Sì, che poi anche, insomma, poi, avendo lavorato anche con Dario Fo, io ricordo una delle ultime volte in cui l'ho incontrato prima che, insomma, purtroppo si ammalasse, è stato al 90° compleanno di Dario Fo, dove aveva recitato lui stesso alcune sue poesie, parlando con loro, diciamo, in separata sede, è venuto fuori che appunto l'idea dello sghignazzo a Dario Fo è venuta in parte anche parlando con Benny.
Vedi, sì. Sì, era veramente geniale e aveva delle intuizioni teatrali. Ecco perché lui poi ha lavorato tanto per il teatro e lui stesso recitava le sue poesie o leggeva dei classici. Io ho sentito leggere Nabokov, Lolita, no? Perché altri classici, perché lui o Moby Dick, per esempio, che era un altro suo amore, lui amava molto l'attimo che in teatro si crea, magico, di unione fra la parola, il corpo dell'attore e il pubblico.
Sì, insomma, cioè era veramente, mi viene in mente musica per vecchi animali, cioè era veramente un animale che amava il contatto, insomma, non esattamente l'interazione, ma insomma la magia che si creava dal vivo, no? E a maggior ragione ci dispiace che, insomma, gli ultimi anni siano stati proprio, lo dicevo ieri, anche insieme ad altri ospiti, la negazione della parola, che per lui era così importante, no? Cioè,
infatti.
Ci dispiace tanto.
È stato molto triste questi ultimi anni, insomma, non averlo più così. Perché lui ha abitato molto a Roma e quindi veniva spesso a trovarmi da me, quindi era un'amicizia anche proprio di frequentazione, non solo un'amicizia intellettuale. Capito che ci si vedeva ogni tanto, no, veniva da me e dice: cosa hai fatto stasera? Guarda, ho fatto la ribollita, tipico piatto calabrese. Dico: no, veramente toscano. Ride a prendermi in giro, perché lui era battutaro, ma così veloce che io stupidamente ci cascavo sempre e mi riprendeva, ma insomma, con garbo, con quell'amore. Veramente, io sono molto orgogliosa di essere stata, e come dire, lusingata.
Sua amica.
Sì.
E infatti, noi ringraziamo Lucia Poli moltissimo, insomma, per avere condiviso con noi qualche frammento di questi ricordi preziosi, insomma, molti, devo dire, nostri ascoltatori hanno condiviso anche sensazioni e ricordi legati alle letture di Benny, insomma, era veramente parte del nostro immaginario, come è stato detto, lo è diventato, credo forse anche il modo migliore per restare nella memoria delle persone. Ricordiamo ancora una volta quando Lucia Poli sarà a Milano, allora, al Gerolamo.
Credo, perché sai, ormai la mia età, il cervello non funziona più, credo l'11 e il 12 aprile.
Sì.
credo quelle date lì, con questa antologia di Stefano Benni che ho intitolato così in un modo un po' così curioso, Vecchiette, Aragoste, Ballate di Stefano Benni.
Va benissimo, ci dà proprio l'idea di quello che era. Grazie, allora l'aspettiamo. Grazie. Grazie davvero, a risentirci, a presto.
A voi, grazie.
Concludiamo questo nostro speciale in memoria di Stefano Benni, che purtroppo insomma ci ha lasciati da non molto, con quello che molti e molte stanno facendo in questi giorni: leggere ad alta voce i testi di Stefano Benni. È una richiesta che è arrivata dalla sua famiglia ed è il suggerimento migliore. A Bologna, per esempio, ieri all'Arena del Sole, una giornata è stata dedicata alla lettura ad alta voce dei testi di Benni. Noi vi proponiamo il nostro Andrea Monti, che siete abituati a sentire come voce della redazione News di Radio Popolare, in un racconto che aveva deciso di inserire nel ciclo di fiabe e storie che dedicavamo ai bambini la mattina durante il lockdown per la pandemia da Covid. Era stata una delle cose che Radio Popolare aveva deciso di fare per i propri ascoltatori, in questo caso per quelli più piccoli. E allora ascoltiamo Stefano Benni.
La traversata dei vecchietti, dal bar sotto il mare di Stefano Benni. C'erano due vecchietti che dovevano attraversare la strada. Avevano saputo che dall'altra parte c'era un giardino pubblico con un laghetto. Ai vecchietti, che si chiamavano Aldo e Alberto, sarebbe piaciuto molto andarci. Così cercarono di attraversare la strada, ma era l'ora di punta e c'era un flusso continuo di macchine. «Cerchiamo un semaforo», disse Aldo. «Buona idea», disse Alberto. Camminarono finché ne trovarono uno, ma l'ingorgo era tale che le auto erano ferme anche sulle strisce pedonali. Aldo cercò di avanzare di qualche metro, ma fu subito respinto indietro a suon di clacson e male parole. Allora disse: «Proviamo a passare in un momento in cui tutti sono fermi». Ma l'ingorgo era tale che, anche se i vecchietti erano magri come acciughe, non riuscirono a passare. Anzi, Aldo rimase incastrato in un parafango e il proprietario dell'auto scese, tutto arrabbiato, lo prese sotto le ascelle, lo strappò via e, non sapendo dove metterlo, lo posò sul cofano di un'altra auto. «Eh no, qua no», disse il proprietario della seconda auto. Lo sollevò e lo depositò sul tetto di un camioncino. Così, una botta alla volta, Aldo stava quasi per arrivare dall'altra parte della strada. Ma l'uomo del camioncino mise la freccia a destra e, bestemmiando e insultando, riuscì a attraversare la strada e posteggiò nel solito lato, quello da cui erano partiti i vecchietti. Era quasi sera quando a Aldo venne un'altra idea. «Mi sdraio in mezzo alla strada, faccio finta di essere morto», disse. «Quando le auto si fermano, tu attraversi veloce, poi mi alzo e passo io. Non possiamo fallire», disse Alberto. Allora Aldo si sdraiò in mezzo alla strada, ma arrivò un'auto nera e non frenò. Gli diede una gran botta, lo mandò quasi dall'altra parte della strada. «Forza che ce la fai», gridò Alberto. Ma passò una grossa moto e con una gran botta rispedì Aldo dalla parte sbagliata. Il vecchietto rimbalzò in tal modo 3 o 4 volte e alla fine si ritrovò tutto acciaccato al punto di partenza. «Che facciamo?», chiese. «Dirottiamo una bicicletta», disse Alberto. Così aspettarono che un terzo vecchietto passasse in bicicletta e balzarono sul sellino. Ci stavano perché erano molto magri tutti e tre. Aldo puntò la pipa contro la schiena del terzo vecchietto, che si chiamava Alfredo, e disse: «Vai a sinistra o guai a te». «A sinistra, ma io devo andare dritto». «Vai», disse Aldo, «ti riempio di tabacco». Alfredo non comprese bene la minaccia, però si spaventò e cercò di voltare a sinistra, ma piombò una Mercedes che li centrò in pieno. Arrivò la polizia. «Com'è successo?», chiese. «Io sono l'onorevole De Balla», disse quello della Mercedes. «Allora può andare», disse il poliziotto. «E voi, cosa avete da dire a vostra discolpa?» «Volevamo attraversare la strada», dissero i tre vecchietti. «Senti questa», disse il poliziotto. «Ah, gli anziani d'oggi, imprudenti. C'è troppo traffico e siete vecchi e malandati». «La prego, ci faccia attraversare», disse Aldo. «Dobbiamo andare ai giardini», disse Alberto. «Se no mi riempiono di tabacco», disse Alfredo. «Neanche per sogno vi riaccompagno indietro. Da dove vi siete mossi?», disse il poliziotto. «Da lì», disse Alberto, indicando il marciapiede che volevano raggiungere. «Allora vi ci riporto e guai se cercate ancora di attraversare», disse il poliziotto. Così, con la scorta della polizia, i tre vecchietti riuscirono a passare dall'altra parte e poi arrivarono al giardino. C'era veramente un bel laghetto. Si trovarono così bene che non riattraversarono mai più.
se n'è andato Elmer che di febbre si lasciò morire, dove Herman bruciato in miniera, dove sono belli.